Fred Film Radio, Rome Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, sono Chiara Laganà e sono in compagnia di Marco Bonfanti, regista di L'Uomo Senza Gravità, uno dei film di preapertura della Festa del Cinema di Roma. Buongiorno Marco. Dopo una serie di documentari, L'Uomo Senza Gravità è il tuo primo lungometraggio di finzione. Come hai avuto l'idea?
È successo che ci stavamo interrogando sulle poche certezze che oggettive, fisiche, che esistono nel mondo, e ci è venuta in mente la gravità. E lì mi sono immaginato appunto questa, che è poi la prima scena del film, di questo bambino, no, che esce dal grembo materno attaccato come un palloncino al polso di un bambino, e da lì in poi si è sviluppata appunto questa storia di quest'uomo che attraversa 40 anni di vita, 45 anni di vita, attraversando vari momenti storici ricostruiti tra l'altro minuziosamente, e cerca di farsi accettare all'interno della società, perché di fatto lui nasce con un dono, ma questo dono della società viene percepito o come un malessere, o come un problema, oppure come qualcosa da esporre al pubblico ludibrio, quindi da mercificare, con cui ci si possono fare i soldi. Ed è un film, secondo me, sulla libertà, sul tentativo di essere liberi, di essere se stessi fino in fondo, nonostante la società ci imponga spesso delle etichette, un'omologazione, e lui non vuole essere omologato.
Ci dia adesso la libertà, ma nelle note di regia parli anche dell'essere puri e leggeri, come citandoli fra i temi del film. Come hai lavorato su questi?
Sì, allora il film è ispirato in parte alla leggerezza, che è un saggio di Calvino, di Italo Calvino, e racconta appunto di questa possibilità di essere leggeri all'interno di questo mondo votato più alla pesantezza. E la possibilità di essere leggeri per me non è essere leggeri, non è essere frivoli, essere superficiali come spesso si crede. Essere leggeri significa non abbassare mai la testa di fronte alle piccole cattiverie che la società ti pone di fronte, e quindi continuare a vedere le tragedie, le piccole tristezze quotidiane con un animo puro, con un animo ingenuo, con ottimismo in qualche modo. E quindi appunto la metafora dell'essere senza gravità non è soltanto un fenomeno fisico, ma anche la gravità, l'essere gravoso della vita. E non cambiare mai nonostante la società ti imponga di cambiare, cioè rimanere sempre quello che sei dall'inizio alla fine.
Hai sempre avuto in mente Elio Germano come protagonista del film?
Allora, io ho pensato subito ad Elio, perché Elio è uno degli attori più camaleontici e bravi che ci sono in Italia. Una casa ha vinto anche la Palma d'Oro, e aveva anche questo fisico perfetto, perché avevo bisogno di un fisico leggero, magro, molto brevilineo. E in realtà lui era piaciuto molto il mio lavoro precedente, che si chiama L'ultimo pastore, quindi mi ha voluto incontrare per quello. Poi ha letto la sceneggiatura, l'ha trovata molto originale, molto diversa dal panorama contemporaneo del cinema, e ha deciso di sposare questo progetto. Ha fatto un lavoro incredibile di preparazione, parla il dialetto bergamasco delle montagne in maniera perfetta, cammina un po' sulle punte, un po' da sfigato in qualche modo, è sempre molto chiuso nelle spalle, molto chiuso in se stesso. È stato bravissimo veramente a rendere il personaggio.
Al di là di Elio Germano, nel film ci sono anche tre donne che sono comunque legate a lui, la nonna, la mamma e l'amica. Come hai scelto invece queste tre donne protagoniste?
Sì, questa è una domanda molto bella, poi ti dico come le ho scelte, e ti dico anche che in realtà volevo raccontare le donne sono misteriose, sono molto difficili da raccontare per un uomo, quindi io ho cercato di prendere tutto lo scibile possibile delle donne, di raccontare tanti diversi tipi di donna, per cercare di raccontarle tutte loro insieme, una donna sola. Le donne sono fondamentali in questo film, sono il vero motore del film, la nonna, la mamma e l'amica. E per la nonna è stato molto semplice, perché Elena Cotto, oltre ad essere veramente un'attrice magistrale, ha vinto anche Venezia qualche anno fa, è milanese e assomiglia un po' archetipicamente alle nonne che abbiamo avuto un po' tutti. Michela, in realtà, ho pensato che fosse tra le poche che era in grado di raccontare 80 anni di una vita, 40 anni di una vita. Parte che è una ragazzina un po' svampita e finisce, in realtà muore a 80 anni, insomma, ho svelato questa cosa, ma fa niente. E Silvia D'Amico invece abbiamo fatto dei provini e si è rivelata in realtà tra le oltre 50-60 attrici che abbiamo cercato la più brava, perché aveva questa capacità di essere infantile e sensuale allo stesso tempo, che era fondamentale per il personaggio. Comunque ci tengo veramente a dire che la Cescon in questo film ha fatto un lavoro incredibile, invecchia, ingrassa, dimagrisce, veramente incredibile.
Tra gli altri temi del film c'è anche il rosa e la possibilità di essere, indossare un Victa rosa per metà film, anche se si è uomini e se non piace questo colore. Come hai lavorato su quest'altro tema? Perché c'è anche a un certo punto un pony particolarissimo.
Rosa, sì, c'è un pony rosa all'interno del film. E il rosa in realtà nasce perché parlandone con Elio ci volevamo ispirare a Dumbo per il personaggio e quindi ci siamo accorti che insomma i rosa elefanti, la fase celeberrima scena di Dumbo ci piaceva molto, quindi abbiamo optato per il rosa per questo motivo. Poi sotto ci sono connaturati molte, numerose metafore, numerosi simboli. E sicuramente c'è il fatto che questo rosa sia in realtà lo zaino che gli dà una bambina che va a scuola in quel periodo, e quindi in realtà è giusto che sia rosa lui per non dimenticare questo amore, per non dimenticare questa bambina che è l'unica che riusciva davvero a capirlo, se lo porterà dietro tutta la vita. Però allo stesso tempo è anche il simbolo delle istituzioni scolastiche e quindi di fatto di un modo di vivere che ti viene impartito fin da bambini. In realtà nel corso della narrazione rimane un po' come un simbolo. Il rosa fa sempre parte del discorso dell'omologazione, lui non si vuole omologare, non ha paura di essere se stesso, di essere vero, e quindi non ha problemi a portarsi in giro uno zaino rosa, Invicta ovviamente, perché in quegli anni tutti noi indossavamo Invicta.
E invece com'è stata la collaborazione con Netflix? Anche perché il film andrà in onda in 190 paesi diversi, però comunque nasce da una produzione piccola, perché l'hai fatto con la tua compagna, quindi queste due anime del film.
In realtà la mia compagna è una delle produttrici, in realtà abbiamo avuto dietro produzioni grosse, abbiamo avuto anche i belgi, insomma il film è costato molto, perché in realtà è quasi un piccolo colossal per il cinema italiano. Netflix è subentrata, ha visto il film, si sono innamorati, hanno scelto questo come unico film italiano della stagione per essere spedito in questi 190 paesi con un pubblico potenziale di 300 milioni di spettatori, che è una cosa che fa tremare i polsi, devo dire la verità. E niente, il futuro, sono le nuove frontiere, adesso stanno arrivando tantissime piattaforme sul mercato, bisognerà trovare il modo di far sì che tutti possano coesistere, insomma.
E anche la TV gioca un ruolo nel film, perché c'è Raffaella Carrà e soprattutto lui guarda Batman. Il Batman.
Sì, perché noi tutti, io sono degli anni in cui è ambientata la vicenda, noi tutti siamo cresciuti con i cartoni animati, bombardati dai cartoni animati tutto il giorno in televisione. E quindi ci tenevo, insomma, che ci fossero i cartoni animati. E poi invece nel corso della vicenda ci sono appunto dei passaggi storici. Uno di questi passaggi storici, quando lui entra in questo mondo delle meraviglie, c'è anche il Bianconiglio, insomma, che lo porta dentro come in Alice. In realtà era proprio il periodo massimo della televisione in Italia, cioè era pieno berlusconismo, quando la televisione era dominante, si parlava soltanto di quello. E quindi mi piaceva molto l'idea, insomma, di inserirlo in questo contesto e vedere quali sarebbero state le reazioni del mondo nei confronti del personaggio, della persona.
In una delle battute del film la TV viene definita come un bancomat.
Sì, il personaggio di David, del manager, in realtà dice: la televisione è come un bancomat, inserisci la tessera, digiti il codice e prendi i soldi, a nessuno frega niente di quello che si dice in un bancomat. Lui lo dice dalla sua ottica, pensando comunque stiamo facendo i soldi, tu non devi raccontare la verità in televisione. Invece Oscar, che vuole sempre dire la verità, dice: questa non è la verità, la televisione sta ingigantendo per monetizzare, di modo che io abbia molto più successo, perché la mia vita non è così tanto spettacolare come la vogliono raccontare, sia in televisione e sia nella famosa scena di quando gli viene proposto di fare un libro.
L'ultima domanda: come è stato girare l'assenza di gravità?
Allora, senza di gravità è stato molto complicato, però ci siamo preparati benissimo, abbiamo fatto mesi e mesi di prove con storyboard, cavi, macchinari. Ci tenevamo molto che gli effetti speciali fossero perfetti, che non si sentissero soprattutto, che quindi fossero perfettamente integrati nella vicenda. E tra questi abbiamo avuto ben tre società che si sono occupate della cosa, tra cui quella che di recente si è occupata anche di Ad Astra, di The Irishman. E in realtà devo dire che sono venuti veramente molto bene, sono ben integrati.
Grazie, abbiamo parlato con Marco Bonfanti, il regista dell'Uomo senza gravità, uno dei film di preapertura della Festa del Cinema di Roma. Sono Chiara Laganò per Fred Film Radio, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.